Io anzitutto sono veramente contento di essere qui con voi e per tranquillizzarvi dico subito che vi terrò meno di 10 minuti e non... Devo dirvi che passerei l'intera mattinata, ma purtroppo devo partire per Roma per coordinare il corso di formazione sul terrorismo alla Corte di Cassazione, perché anche i magistrati della Cassazione hanno un grande bisogno di formazione. Ecco, allora, la questione che io vi vorrei per prima cosa illustrare è la storia che si è sviluppata in Sicilia rispetto al fenomeno mafioso e quanto di questa storia ci sono tracce nella nostra identità culturale, ma anche nelle tendenze che si stanno sviluppando a livello internazionale. Anzitutto, come nasce la mafia? La mafia nasce in un contesto, quello della nostra isola, in cui il sistema feudale finisce molto più tardi che in altri paesi d'Europa, ma la sua dissoluzione non è accompagnata dalla creazione degli stati nazionali, è accompagnata invece dal sorgere di poteri di fatto che si sovrappongono all'attività amministrativa e all'attività giudiziaria. È come in sostanza se la mafia usurpasse le funzioni tipiche dello Stato. Ecco, per darvi una conferma di questo discorso, vediamo qual è l'autocoscienza dei mafiosi, partendo da una persona di cui avrete sicuramente sentito parlare negli ultimi giorni. Si chiama Giovanni Brusca, è quel signore che ha prestato il detonatore della strage di Capaci e successivamente ha collaborato con la giustizia. Ecco, vediamo come Giovanni Brusca parla di se stesso, nel contesto di un piccolo centro, San Giuseppe Iato. Qui nel 1991 lui uccide un giovane che si impegnava nella commissione di furti non autorizzati. E allora, in uno di questi processi che abbiamo fatto a Palermo, dice Giovanni Brusca, non se ne poteva più, nel senso che succedevano tanti furti, la gente si lamentava. E siccome Cosa Nostra, a parte tutti i conflitti interni, la base principale, quella che mi è stata detta a me che era la funzione, era quella di fare funzione di polizia, quindi forza di polizia, quindi intervenire sul territorio per tranquillizzare il territorio, se no la forza popolare di Cosa Nostra non avrebbe il motivo di esistere. E utilizziamo poi adesso un'altra testimonianza, quella di un pentito che si chiama Salvatore Barbagallo, il quale dice: a me mi hanno insegnato che nella vita ci sono tre tribunali. C'è il tribunale dello Stato che nel dubbio assolve, il tribunale della mafia che nel dubbio condanna e poi c'è il tribunale di Dio che dubbi non ne ha. Allora, in sostanza, dietro questo modo di pensare, voi vedete la completa sovrapposizione tra l'organizzazione mafiosa e l'organizzazione dello Stato. Una mafia che identifica se stessa come un organismo che esercita una funzione di polizia e amministra giustizia. È l'idea della mafia come Stato nello Stato, che in buona sostanza costituisce il volto storico di Cosa Nostra dal periodo immediatamente successivo all'Unità d'Italia sino a una ventina di anni fa. È un volto che comincia subito dopo l'unificazione italiana. Il primo dibattito sulla mafia nel Parlamento italiano viene fatto nel 1875. In quell'occasione c'è l'ex procuratore generale di Palermo, si chiamava Tajani, che era stato eletto appunto al Parlamento e dice: guardate che la mafia non è pericolosa o invincibile per se stessa, ma può apparire come pericolosa o invincibile perché si è trasformata in uno strumento di governo locale. Ecco, questa mafia capace di controllare il territorio esercitando delle funzioni che di per sé appartengono allo Stato è anche quella che cerca tra gli anni 60 e gli anni 80 una sua legittimazione attraverso lo sviluppo di una propria dimensione imprenditoriale. il periodo della mafia imprenditrice, che non soltanto riversa attraverso delle sofisticate attività di riciclaggio nel mondo delle imprese i proventi di una serie di traffici estremamente lucrosi, come quello degli stupefacenti, ma riesce anche a regolare completamente il mercato locale. Abbiamo in questo periodo un patto chiamato il patto del tavolino, che unisce la mafia, il mondo politico e il mondo imprenditoriale e chiaramente le componenti deviate di questi due mondi nella spartizione degli appalti pubblici in Sicilia. È non soltanto uno strumento di accumulazione di ricchezze, ma anche di ricerca di una legittimazione attraverso il rapporto con componenti forti della società. Quindi la mafia come componente strutturale della società. Ecco, in questa fase si colloca la strategia del terrorismo mafioso. È una strategia che inizia il 6 gennaio 1980, quando viene ucciso il presidente della regione Piersanti Mattarella, che credeva in una Sicilia con le carte in regola, prosegue con l'assassinio di Pio La Torre, che è proprio l'esponente politico capo dell'opposizione, che il giorno dopo l'omicidio Mattarella inizia a parlare di terrorismo mafioso, e prosegue sino alle stragi degli anni 1992-1993. Dopo questa fase ne abbiamo un'altra, che è stata definita strategia della sommersione. Di recente si è parlato di mafia trasparente. Ecco, queste due fasi in realtà per un verso rappresentano il risultato dei grossi colpi che sono stati inferti a Cosa Nostra attraverso una attività giudiziaria che realmente non ha pari e che si è sviluppata dopo il 1992. Ecco, io personalmente, se mi permettete un ricordo personale, faccio parte di una generazione di magistrati un pochettino particolare, quella che ha indossato la toga non in un giorno, ma in una notte, nella notte del 24 maggio 1992, quando facevamo il picchetto davanti alle bare di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta che erano stati assassinati nella strage di Capaci. E io credo che in quel momento l'Italia sia stata costretta ad una scelta. La scelta tra continuare una convivenza umiliante con il fenomeno mafioso e la scelta di costruire qualcosa di completamente diverso. Ecco, in questa fase storica che costringeva tutti ad assumersi le proprie responsabilità, Cosa Nostra, prima preda di un delirio di onnipotenza, è poi uscita profondamente sconfitta. C'è stata una attività sia sul piano delle misure restrittive della libertà personale, sia sul piano delle misure patrimoniali che effettivamente ha privato il fenomeno mafioso di molte delle sue risorse umane ed economiche. Però ecco, al tempo stesso Cosa Nostra ha riscoperto qualcosa che nel suo DNA, e cioè la capacità di adattarsi ai cambiamenti sociali e politici, riuscendo a mimetizzare se stessa all'interno dei nuovi sistemi di potere. Ma soprattutto si sono sviluppate delle organizzazioni mafiose che sicuramente mutuano da Cosa Nostra il metodo e le finalità, ma che sono al tempo stesso qualcosa di diverso, o radicato in altre parti d'Italia, come l'Andrangheta, la mafia calabrese che è diventata la protagonista assoluta del traffico internazionale di stupefacenti, al tempo stesso si sono sviluppate le mafie straniere. Ecco, vi vorrei, fra l'altro, segnalare la estrema drammaticità di un fenomeno che viene chiamato traffico di esseri umani, human trafficking. Questo traffico di esseri umani è uno dei fenomeni più drammatici del nostro tempo, gestito da organizzazioni criminali che hanno la stessa incapacità di collusione con il mondo politico-amministrativo, di penetrazione nella società, di intimidazione e di corruzione che sono state proprie della mafia siciliana. E al tempo stesso però devo dirvi che io recentemente ho visto dei grandi segnali di speranza. Ecco, io ho passato molto tempo lavorando qui come magistrato in Sicilia. Gli ultimi processi che ho fatto sono stati proprio quelli della strage di Capaci e quello della strage di Via D'Amelio, di cui abbiamo depositato la sentenza l'anno scorso. Subito dopo sono passato alla rappresentanza italiana alle Nazioni Unite. E una cosa che mi ha colpito tantissimo è che ci sono dei fortissimi segnali di cambiamento, di volontà di costruire un contrasto internazionale al fenomeno mafioso da parte di paesi che si trovano molto lontani da noi, ma in cui la criminalità organizzata conosce un'evoluzione che assomiglia tantissimo a quella che ha caratterizzato Cosa Nostra in Sicilia. E soprattutto, ecco, mi sono accorto che c'è una persona nella storia italiana dell'ultimo secolo che è oggetto di grandissima ammirazione a livello internazionale. Questa persona si chiama Giovanni Falcone. E nella sede delle Nazioni... nelle sedi delle Nazioni Unite, a Vienna, ci sono soltanto due busti di italiani. Uno è Giovanni Falcone, l'altro è Enrico Fermi. Due perseguitati, due uomini che sono divenuti il simbolo dell'identità italiana nel mondo in questo momento storico. Ecco, io adesso purtroppo devo andare, vi vorrei soltanto lasciare con un messaggio che mi viene, ecco, ispirato dal titolo di un libro molto bello di Giovanni Grasso. Il titolo del libro è Piersanti Mattarella, da solo contro la mafia. Il libro contiene un'analisi estremamente lucida della realtà politica e sociale siciliana di quegli anni. Io il messaggio che vi vorrei lasciare è: non lasciate più nessuno mai solo contro la mafia o contro le altre forme di criminalità. Questo per me deve essere l'impegno della vostra generazione. Grazie ragazzi.